I Cellarti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Davide Dionisi
e Roberta Barbi.
Iniziamo oggi la nostra puntata parlando della 13ª edizione del Premio Castelli, il concorso letterario riservato ai detenuti delle carceri italiane, promosso dalla Società di San Vincenzo de Paoli, che come ogni anno vede la partecipazione di tanti ospiti degli istituti di pena.
La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma venerdì scorso e ai primi tre classificati la giuria ha assegnato un doppio premio in denaro. Una parte è stata consegnata all'autore, mentre un'altra parte della somma è stata destinata ad un'opera di solidarietà.
E tema dell'edizione 2020 è stato il mondo di fuori visto da dentro. Ai tre vincitori sono andati rispettivamente 1.800 e 600 euro, con il merito, come dicevamo, di finanziare anche un progetto di solidarietà. Tra questi la costruzione di un'aula scolastica nel centro Efatà di Nisi Poresti, Romania, è un progetto formativo e di reinserimento sociale di una giovane dell'istituto minorile di Casal del Marmo a Roma. Inoltre è prevista anche l'adozione a distanza di una bimba dell'India.
E queste sono le opere premiate. Al primo posto La paura di decidere chi essere di Stefania Colombo della casa di reclusione di Milano Bollate. Al secondo posto Quello che vedo dall'aldiquà di Elton Ziri, ospite della casa di reclusione di Vigevano, Pavia, e al terzo posto Il buco della serratura di Marcello Spiridigliozzi della casa di reclusione di Roma Rebibbia.
Ma che cos'è e come nasce il premio Carlo Castelli per i reclusi? Ce lo spiega il presidente della Federazione Nazionale della Società San Vincenzo de Paoli, Antonio Gianfico.
Il Premio Castelli è l'evoluzione di un'attenzione al mondo carcerario che la San Vincenzo ha sempre avuto. Anzi, è stato messo in atto a nome di Carlo Castelli proprio perché era una delle persone più attive a promuovere l'attività carceraria. Il Premio Castelli è un concorso letterario che in realtà vuole entrare, anzi è entrato, possiamo dire, ormai siamo alla 13ª edizione, nel carcere per dare la possibilità a chi è recluso di potersi esprimere e presentare delle istanze attraverso la scrittura. Non solo, ma anche fare in modo che la San Vincenzo possa cogliere delle richieste, appunto, delle istanze stesse, delle sofferenze, per far sì che poi le presenti alle istituzioni o a chi per esse, o utilizzarle ai tavoli di concertazione, per migliorare sempre il processo rieducativo del recluso. Non solo, ma anche la condizione alberghiera e quant'altro. Questo perché? Perché al recluso, prima di tutto, non va negata la dignità della persona e poi anche in base alla Costituzione va promosso continuamente quello che è il processo rieducativo per fare in modo che questo possa essere poi rincluso in piena dignità nella società.
Presidente, cos'ha di particolare questa 13ª edizione ai tempi dell'emergenza sanitaria?
Questa 13ª edizione si è caratterizzata un poco per i limiti che il Covid stesso ha procurato, insomma, sia per le attività all'interno del carcere, tanto è vero che quest'anno non abbiamo realizzato una premiazione da vicino, di presenza. La San Vincenzo comunque non si è fermata, nonostante queste difficoltà, e è riuscita a dare spazio ancora una volta anche a questo processo di riavvicinamento tra la società esterna e il mondo carcerario.
Come diceva lei prima, il Premio Castelli è un concorso letterario. Lei pensa che la scrittura sia, per chi è ristretto in carcere, uno strumento utile per una catarsi, per la redenzione anche in un certo qual modo? E se sì, se lo è soprattutto in questo lungo periodo di lockdown che abbiamo vissuto e che quindi per i detenuti è stato di isolamento nell'isolamento?
Noi siamo convinti che la scrittura aiuti il recluso non solo a relazionarsi con l'esterno, ma a far sì che possa avere dei momenti di riflessione, dei momenti da condividere con gli altri. Quindi la scrittura è uno strumento validissimo sotto questo aspetto, perché supera l'eventuale confronto a due con il vicino di cella o comunque la persona che fa visita in carcere, ma allarga quello che è il contatto umano all'esterno e prepara anche la società esterna sempre di più a comprendere il mondo del carcerario attraverso queste scritture e a fare in modo che questi appunto possano poi accogliere meglio la reinclusione in società del recluso a fine pena.
Il tema dell'edizione di quest'anno, come abbiamo detto, è il mondo di fuori visto da dentro. Il delegato nazionale carceri della Società San Vincenzo De Paoli, Claudio Messina, ci spiega com'è nato questo tema.
Ci siamo chiesti quale sarà la visione da parte di queste persone recluse del mondo esterno che viaggia a una velocità diversa da loro. Cosa vedono loro da quella finestra stretta di una cella oppure dalla televisione?
Quest'anno anche l'edizione del premio è condizionata dall'emergenza sanitaria. Questo elemento, secondo lei, ha condizionato ancora di più la percezione che una persona ristretta in carcere ha della realtà che c'è fuori?
Ha giocato un ruolo importante perché la società esterna è stata un po' avvicinata al carcere, perché tutti abbiamo compreso un po' che cosa vuol dire essere reclusi. Forse abbiamo cominciato a capire un po' di più cosa vuol dire essere privati della libertà. In carcere loro l'hanno sofferta ancora di più perché si sono tagliati proprio completamente i legami con la società esterna. Tutto quel mondo, quell'interazione col mondo esterno è stata di colpo interrotta.
Il premio Castelli è giunto ormai alla sua 13ª edizione e, come da tradizione, prevede per i vincitori un doppio premio, cioè in parte il denaro viene devoluto a un'opera di carità. Come viene vissuto questo gesto che potremmo definire di giustizia riparativa?
Questa formula che noi abbiamo lanciato è stata apprezzata perché chi si classifica fra i primi tre ha anche, come dire, la soddisfazione di dire: beh, io attraverso il mio scritto ho contribuito anche a un'opera di bene che diversamente non avrei potuto fare.
E infine ascoltiamo il presidente della giuria del premio Castelli, il vaticanista Luigi Accattoli, che ci racconta cosa l'ha maggiormente colpito dei racconti in concorso in questa 13ª edizione.
La interpretazione del titolo. I partecipanti al concorso hanno lavorato tra marzo e maggio, erano molto colpiti da quello che succedeva con la pandemia e soprattutto il troncamento delle relazioni con l'esterno. Questo si è riflesso nei lavori, per cui il tema nel mondo di fuori visto da dentro è diventato il mondo della pandemia visto dal carcere.
Nel racconto che ha vinto emerge la paura che, come diceva lei, ha una coloritura un po' particolare, no? Nell'edizione di quest'anno.
Questo è pure un elemento che ritroviamo sempre, la difficoltà del ritorno in società. E alcuni addirittura dicono: è meglio restare dentro perché io fuori cosa faccio?
Un'altra paura che mi sembra emergere, almeno dai racconti dei vincitori, un tema comunque sempre alla ribalta quando si parla di carcere, è il tema della genitorialità. Una genitorialità negata e spesso rinnegata.
Ci sono tutti i sentimenti, diciamo, a raggiera. C'è il rimpianto di non poter essere padri, di non poter essere madri come si era sperato, di accompagnare la crescita dei figli, il senso di colpa per aver creato problemi alla famiglia. Ma c'è anche l'affidamento emotivo, la scommessa esistenziale di chi invece dice: ho perso tutto, ho perso anche la stima di me stesso, ma ho ancora una famiglia, ho ancora dei figli.
Come combattere questa paura e come aiutare i reclusi a combattere questa paura?
La via maestra è il rapporto con la società, moltiplicare le occasioni di lavoro, di attività educative, scolastiche, teatrali, di ristorazione, tutte quelle cose che si fanno nelle carceri che meglio recepiscono questa pedagogia dell'inserimento nella società. Allora il detenuto non ha più paura perché già sa fare qualcosa.
E la pastorale carceraria e l'opera di misericordia evangelica che riguarda il visitare i carcerati sono da sempre al centro della vita della Chiesa, come ricorda il direttore editoriale del Dicastero della Comunicazione Andrea Tornielli, che in un messaggio inviato alla premiazione spiega perché la struttura della Santa Sede ha voluto essere media partner della manifestazione.
L'attenzione per il mondo delle carceri, l'attenzione per la vita, per le difficoltà, per le sofferenze dei detenuti è qualcosa che caratterizza la vita della Chiesa. Mi sono sempre rimaste in mente le immagini bellissime di quella visita che Giovanni XXIII fece al carcere di Regina Coeli nel dicembre del 1958. Andò lì, celebrò la messa e mi commuove sempre ricordare le parole che un detenuto gli disse, stando in ginocchio mentre il Papa passava, perché volle passare attraverso tutti i reparti del carcere, anche tra le persone che non avevano potuto essere tutte fisicamente presenti alla messa. E siccome il Papa aveva parlato, aveva detto un messaggio di misericordia, di perdono, questo detenuto, piangendo, non riusciva a parlare, gli si buttò in ginocchio davanti e poi il Papa gli si avvicinò, avvicinò l'orecchio, si chinò su di lui e alla fine lui tra i singhiozzi disse: ma quello che lei ha detto prima vale anche per me. Ecco, in queste parole è contenuta tutto il messaggio della misericordia di Dio, della misericordia di un Dio che abbraccia e che si piega sul peccatore, su colui che ha sbagliato, di un Dio che dà sempre la possibilità di ripartire a tutti noi, anche a chi ha commesso degli errori gravi. Ed è dunque con questo episodio, che a me ha colpito tanto, che mi ricollego invece al magistero dell'attuale pontefice, cioè Papa Francesco, che anche ha sempre manifestato una grande attenzione per il mondo delle carceri. Le telefonate, vicinanze, vicinanza espressa in tanti modi, anche prima di diventare Papa. Ma da Papa mi ha sempre colpito che in tanti dei suoi viaggi internazionali abbia sempre voluto includere una visita alle carceri, una visita ai carcerati. E sapete che il Papa più volte ha detto: quando entro in un carcere io non mi sento migliore delle persone che sono lì. E tra me penso, se le circostanze della mia vita fossero state diverse, potrei esserci io al posto di questo o di quell'altro. Questo dice di una grande vicinanza, ma dice anche di una vicinanza che per i cristiani è insita, fa parte dell'essenziale della nostra fede, del messaggio del Vangelo, perché è tra le opere di misericordia che lo stesso Gesù ha raccomandato, c'è anche quella di visitare i carcerati. E anzi, lui stesso, Gesù, ha detto: ero carcerato e non mi siete venuti a trovare, oppure mi siete venuti a trovare.
E cambiamo argomento e ci spostiamo a Massa, dove un gruppo di detenuti si è prestato a farsi soccorrere dai cani bagnino per l'iniziativa Mi fido di te. Il progetto è stato promosso dalla Casa di Reclusione di Massa in collaborazione con Telefono Azzurro, la Capitaneria di Porto, l'Associazione Sogite e Carrefour.
Una giornata di spensieratezza per i detenuti e per le loro famiglie, che grazie alla presenza dei cani sono stati coinvolti in attività di pet therapy e hanno condiviso momenti di gioia. Ci racconta tutto la direttrice della Casa di Reclusione di Massa, Maria Cristina Bigi.
L'iniziativa nasce dall'esistenza qui in Toscana di un protocollo tra l'amministrazione penitenziaria e l'ENCI, che è l'ente nazionale di cinofilia italiana. Grazie a questo protocollo noi abbiamo potuto contattare la Sogist. La Sogist è un'associazione di volontariato sanitario, opera nei campi del primo soccorso, soprattutto del salvataggio nautico, e utilizza i cani per questo tipo di attività. Grazie anche alla partecipazione di Telefono Azzurro, che per noi è un apporto insostituibile ormai, abbiamo pensato di creare uno spazio, chiaramente in sicurezza, nel massimo rispetto delle normative Covid, in cui le famiglie potessero in qualche modo vivere una giornata di mare. E abbiamo voluto però accoppiare a questa iniziativa un messaggio anche formativo e ludico per i bambini. Abbiamo invitato la Capitaneria, che ci ha fatto una bellissima lezione sull'importanza del mare, del rispetto del mare, del salvataggio, sulle tecniche che loro adoperano. E poi la Sogit ha messo a disposizione i cani, sia per fare dei giochi con i bambini e sia per far vedere come si effettua un salvataggio in mare. Abbiamo anche collaborato, e questo è stato molto bello, con la Carrefour qui di Massa, che ha offerto il pranzo mesi, e quindi diciamo questo tipo di attività ci ha consentito di far rivivere, diciamo così, ai detenuti un momento di gioia, di festa con le proprie famiglie.
Possiamo solo immaginare quale sia stata l'emozione provata dai detenuti nel vivere questa esperienza, però vorrei che lo raccontasse lei.
Uno degli aspetti sicuramente più doloroso per i detenuti durante il periodo Covid, le parlo come direttore di un istituto in cui non abbiamo avuto nessun tipo di protesta, però diciamo sicuramente l'allontanamento dalle famiglie è stato molto duro, perché non sembra, però diciamo il contatto con le famiglie da un punto di vista pedagogico è importantissimo, sono una delle leve che noi utilizziamo per richiamare al senso di responsabilità i detenuti. Che cosa hanno vissuto loro? Hanno vissuto una giornata intanto al mare, pensi che un detenuto si è anche fatto il bagno, si è fatto salvare dai cani, e poi ci ha detto che erano 23 anni che non faceva il bagno. Ma l'aspetto diciamo sicuramente più importante, che è stato sicuramente giocare sulla spiaggia con i propri figli, mangiare un panino con il sole, cioè cose che per noi, che ovviamente siamo persone libere, fanno parte di una normalità, per cui decidiamo di farlo e lo facciamo. Per una persona che sta scontando giustamente una pena, ma che cerca in qualche modo di reinserirsi nella collettività, sono momenti preziosi, sono quelli che poi danno la spinta ad andare avanti e a credere nella possibilità di potersi reinserire in una collettività a pieno titolo.
E lei pensa che questa iniziativa, questa proposta, possa essere replicata anche altrove? Cioè potete fare un po' da apripista?
Guardi, secondo me sì, si può replicare, perché esiste tutto un filone legato alla pet therapy, ma comunque diciamo la presenza dei cani è stata fondamentale, perché ha creato un collante, no, tra le persone che stavano lì per spiegare delle cose e le persone che stavano lì ad assistere, no, cioè i detenuti e le loro famiglie. Tra l'altro poi si è fermato anche un sacco di gente, perché ovviamente lei immagini queste squadre di persone che entrano in mare con i cani, il salvataggio, la simulazione, quindi diciamo anche da un punto di vista proprio spettacolare era veramente molto bello assistere a una cosa del genere. Io credo che si può ripetere, credo che sarebbe interessante inserirlo per esempio nel circuito dei minori, negli istituti minorili potrebbe avere una grossa valenza, ma anche appunto ripeterlo negli istituti per adulti è importante, perché manda un messaggio di fratellanza, perché parliamo di un intervento a favore di qualcuno che è in difficoltà, e questo è un messaggio forte, è un messaggio importante.
E tanta soddisfazione e commozione per Maria Giovanna Guerra, presidente del Telefono Azzurro di Massa Carrara, che ha voluto fortemente il protocollo d'intesa con l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana per permettere ai figli minorenni dei detenuti di essere accompagnati dai cani durante i colloqui presso la casa di reclusione, per rendere gli incontri e i controlli all'entrata meno traumatici. Ascoltiamola.
La CR Massa non è nuova a questi progetti e lo fa anche con l'utilizzo dei cani. I cani entrano nell'istituto, accompagnano i bambini dall'ingresso fino alla ludoteca, all'area verde, assistono praticamente ai loro colloqui, sono un po' i loro compagni di gioco e sono molto importanti quando il bambino termina il colloquio, perché è la fase più dura, il distaccamento tra il papà detenuto, il nonno detenuto e il bambino. E il cane in questo momento fa un ottimo lavoro insieme a noi che assistiamo al colloquio. Quindi anche lì al mare è stato bellissimo, i bambini erano entusiasti, i cani sono diventati loro amici, li accarezzavano, giocavano con loro, hanno fatto un percorso di gioco, e soprattutto questa giornata ha avuto una conclusione, è stata bellissima tutta, ma ha avuto una conclusione molto emozionante, perché insieme alla direttrice del CARI, Curva al Carico, che ci ha sostenuto appunto con il pranzo, abbiamo praticamente preparato del materiale, dei doni con del materiale che serve per la scuola, e per ogni bambino che era presente, e l'abbiamo fatto consegnare dal cane, quindi abbiamo visto proprio l'emozione negli occhi di questi bambini e abbiamo ottenuto un bellissimo risultato, perché è da febbraio che purtroppo per motivi di Covid non possiamo più fare colloqui in ludoteca, e questi bambini hanno avuto modo di incontrare i loro genitori attraverso una telefonata o via Skype, ma essere lì quel giorno è stato veramente emozionante per tutti noi.
E voltiamo pagina e andiamo nella casa circondariale di Terni, un supercarcere dove sono presenti diverse sezioni di alta e media sicurezza, per un totale di circa 468 detenuti che ora rischiano di rimanere soli. Di loro infatti si occupa la Caritas diocesana di Terni, Narni e Amelia con l'associazione di volontariato San Martino, che lancia un appello alla popolazione perché sta rimanendo senza volontari. Ascoltiamo allora questo appello attraverso la voce della referente Nadia Agostini.
Un appello che lanciamo perché il nostro servizio, che dura ormai da 20 anni, ora viene un pochino ad essere depauperato dei volontari che hanno portato avanti questo progetto. Una delle motivazioni sono l'età a rischio per una pandemia che purtroppo incombe, poi per il fatto che finisce un'epoca e ne deve cominciare un'altra. Terzo, la difficoltà qual è? Che le risposte purtroppo che incontriamo sono tanto negative. No, ma in carcere no, io magari vengo a fare qualche altra cosa. Il pregiudizio è quello che purtroppo alimenta un pochino le menti.
Quella di Caritas e Associazione San Martino in carcere è una storia virtuosa, molte le iniziative intraprese negli anni,
tante,
dalla cura
tante.
Delle celle alle attività natalizie come la tombolata e il pranzo di Natale. Quali progetti quindi nel concreto rischiano di saltare?
Se rischiamo di saltare noi come gruppo di volontari in carcere, rischia di saltare tutto. Noi abbiamo ancora un laboratorio artistico di una nostra volontaria che è un'artista, che ha portato dei frutti bellissimi. Siamo riusciti a fare delle mostre, a portare fuori i detenuti, vedere la possibilità di far contento il detenuto che ha operato, che è venuto insieme a noi, che ci ha creduto, che ci ha dato fiducia, era lo scopo finale.
Che tipo di persone cercate? C'è un identikit del volontario in carcere, secondo
allora,
la vostra esperienza?
Io dopo tutti questi anni me lo sono fatto l'identikit, per essere qualificato all'ascolto, che è la parte fondamentale. Quindi ci vuole un approccio, un'empatia controllata, perché le emozioni che possono esserci sono tantissime, una disponibilità totale, perché loro si aprono solo se ti danno fiducia. Con loro non parla nessuno, parlano solo gli avvocati, i giudici, tra di loro magari stanno in celle con persone che non parlano neanche la stessa lingua, non sono abituati ad essere ascoltati. Quando hanno la percezione che tu li stai ascoltando veramente, ma per le loro problematiche, per le famiglie, per i figli, per le ansie, non a caso alcuni operatori riconosciuti ci chiedono: ma perché con voi dice queste cose e con noi no? Perché alla fine sanno perfettamente come ci dicono. Voi siete qui, non vi paga nessuno, siete venuti soltanto per noi.
Chi eventualmente voglia proporsi comunque non deve spaventarsi, a tutti offrite anche un percorso di formazione?
Offriamo un percorso di formazione e di accompagnamento, perché poi il rapporto difficile non è tanto con i detenuti, è con le maestranze del carcere che è difficile gestire. Adeguarsi alle dinamiche del carcere, che non sono le dinamiche del mondo esterno. Non c'è niente che ci appartiene, che ci accomuna. Il carcere ancora è un mondo a sé. La persona che si avvicina a questa forma di volontariato deve farlo con coerenza e continuità, essere pazientissimo e veramente, veramente interpretare: ero carcerato e mi avete visitato.
E con l'appello di Nadia Agostini della Caritas di Terni si conclude il nostro spazio di oggi. Davide Dionisi
e Roberta Barbi
vi salutano e vi ricordano che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi alla nostra pagina dei podcast su www.vaticannews.va oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go. I'm so-